registrate, saranno fra qualche giorno rese disponibili sul nostro sito, quindi potrete scaricare, potete masterizzare, potete regalare, potete fare quello che volete. E volevo anche ricordarvi che nel nostro sito abbiamo centinaia e centinaia e centinaia di studi biblici, prediche, video, libri, canzoni, accordi, testi, tutto. Abbiamo messo tutta la nostra vita in rete e potete scaricare tutto gratuitamente, ok? Questo è importante. Ogni martedì sera, abbiamo detto all'inizio, anche al pomeriggio, ogni martedì sera abbiamo una scuola biblica online, così come stiamo andando in streaming in questo momento, gratuitamente, possono seguirla tutto il mondo. Martedì sera, ogni martedì abbiamo una scuola biblica, stiamo parlando proprio sullo Spirito Santo, finirà a fine dicembre, ma a gennaio ne inizierà un'altra, quindi se volete potete seguire da casa, potete fare, molti addirittura fanno dei gruppi, cioè creano dei gruppi in casa e seguono, e poi quando arrivato alla fine dello studio biblico fanno le domande, siamo collegati anche su Skype, quindi c'è la possibilità di chattare, insomma, di farsi, fanno domande, sì, ci sono le risposte sono pubbliche, quindi tutti possono beneficiare della risposta che ci sono alle domande. Quindi cerchiamo di utilizzare la rete nel miglior modo possibile, in modo tale da servire il corpo di Cristo al meglio. Lo vorremmo fare ancora meglio, però sulla base di quello che abbiamo, Kishu c'è e Kishu lo mangiamo. Poi quando arriveranno cose migliori riusciremo sicuramente a farle in maniera migliore, ma se dovessimo semplicemente pedalare per creare energia elettrica per accendere i nostri computer, lo faremmo, ok? Poi se arrivano i pannelli solari, gloria a Dio. Apriamo la scrittura in Seconda Corinzi. Quanti sanno qual è il messaggio, il titolo di questa conferenza? Carolina, allora, ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza, ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Sono le 10:30, entro le 3 finiremo. Del resto domani è domenica. No, faremo presto, insomma, però ripeto, se qualcuno poi deve andare via durante la riunione non vi preoccupate, cioè, sentitevi liberi di sviarvi come volete. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Non so quanti hanno sentito, ma io ho pianto tutto il tempo durante l'ultimo canto che è stato fatto, un canto di Gaetano, questo canto qua è strepitoso, quando lui dice hai aperto il cielo per me, hai aperto il cielo per me, ed ero là proprio in lacrime ringraziando Dio per quello che ha fatto per me e per ognuno di noi sulla croce, perché realmente noi non ci rendiamo conto di quanto sia profondo, di quanto sia vero quello che Gesù ha fatto per noi. A volte leggiamo la Bibbia come un libro di favole e diciamo veramente. Sentiamo testimonianze che vengono dall'altra parte del mondo di miracoli, cioè veramente. Ma allora Dio c'è, allora Dio esiste, allora è vero quello che ci stanno predicando, ed è vero quello che c'è scritto nella parola di Dio. Grazie a Dio è vero, e tutto questo è il frutto dell'opera meravigliosa, redentrice di Cristo che ha fatto per noi sulla croce 2000 anni fa. E voglio parlarvi proprio di questo, perché quello che Lui ha fatto ci ha fatto entrare in un tempo accettevole, ci ha fatto entrare in un tempo di salvezza che non è finito nel momento in cui gli abbiamo detto sì, ma che dura dal momento in cui gli abbiamo detto sì. In realtà noi siamo entrati in questo tempo di salvezza che già era iniziato e che non terminerà mai. È come un fiume in piena. Quando tu entri nel fiume, tu sperimenti il fiume, ma il fiume c'era prima di te. Il fiume c'era prima che tu ti tuffassi dentro. Esisteva prima, la corrente era forte già prima, il fiume era pieno d'acqua già prima, e no, tu sei entrato in quello che era una realtà già esistente. È il tempo del favore, il tempo accettevole, il tempo della grazia, il tempo della salvezza che dura da 2000 anni e che non finirà mai, cioè finirà quando Gesù ritornerà. Amen. Alleluia. Ma per coloro che sono entrati in questo fiume li porterà fino al cielo, a nuovi cieli, a nuova terra. Non finiremo mai, perché la vita eterna è già iniziata per noi. Scusate per le colonne, le volevamo levare prima di iniziare, però non ci hanno dato il permesso. Giovanni 1, il versetto 50 e 51, Gesù parla a Nicodemo, l'abbiamo letto proprio all'inizio, dove Gesù dice a Nicodemo: perché ti ho detto di averti visto sotto il figo, tu credi? Io ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste. Parlando a Nicodemo, Gesù disse: tu vedrai cose maggiori di queste. Poi si girò verso tutti gli altri e dice: in verità, io vi dico che da ora in poi voi vedrete i cieli aperti e vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Da ora in poi noi viviamo sotto cieli aperti. Le nostre preghiere non possono aprire i cieli. Noi non abbiamo questa potenza, perché questa potenza l'ha manifestata Gesù Cristo quando è risorto dalla morte. Lui ha aperto i cieli per noi e noi viviamo sotto un cielo aperto in un tempo di benedizione. Qualcuno può dire: ma allora perché stiamo soffrendo così tanto? Vedete, Gesù non ha mai detto che non avremmo sofferto. Gesù anzi ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Noi non seguiamo Gesù perché lui ci ha promesso che le cose sarebbero andate bene. Noi seguiamo Gesù perché lui ci ha detto che in ogni circostanza lui sarebbe stato con noi. In ogni circostanza lui sarebbe stato con noi. Alcuni seguono Gesù e dicono: perché sto soffrendo così tanto? Perché mi accadono queste cose? Se fosse vero, allora non mi dovrebbe succedere più niente. Ah bello, non è così. Non è così. Il servo non è più grande del suo maestro. Il discepolo non è più grande del suo maestro. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno fatto questo al legno verde, cosa succederà al legno secco? Ha detto Gesù. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno pure voi. Ma siccome nella vita, tanto in un modo o in un altro, si deve soffrire, meglio soffrire per il Vangelo. Siccome nella vita c'è sempre qualcosa che va storto, almeno che vada storto mentre stiamo facendo la volontà di Dio. È vero o no? Almeno abbiamo la gioia del Signore, abbiamo la sua pace nel nostro cuore. Almeno sappiamo il motivo per il quale stiamo vivendo e sappiamo anche il motivo per il quale eventualmente potremmo anche morire. Se non hai un motivo per vivere, ti darò un buon motivo per morire. Questo è quello che Gesù fa nella nostra vita. Ci dà un buon motivo per vivere e anche un buon motivo per morire. Alleluia. L'Apostolo Paolo ha detto: per me il vivere è Cristo e il morire è
guadagno.
E sono stretto da due lati, diceva, non so se andare o rimanere. Come dire, non so se mi pigliano da sì o se mi faccio una passeggiata qua. Bellissimo sentire l'Apostolo Paolo che dice queste cose, questa padronanza della sua vita. Ormai aveva finito la sua corsa e Dio gli aveva detto: senti, ormai hai terminato il tuo compito, decidi tu, o vieni qua o rimani là, decidi tu. Quando noi completiamo il nostro corso, Dio può anche dirci questo, lasciarci liberi di scegliere. Sono stretto da due lati, non so se partire o rimanere. Guardate che, quale autorità, quale ampiezza di visione della vita e dell'eternità. Un uomo che riusciva a parlare della vita e della morte con una tale semplicità, perché diceva: per me la vivere è Cristo, morire è guadagno. Quindi, però se il rimanere qua è di beneficio per voi, io rimarrò qua. Un uomo che ha speso la sua vita per la causa del Vangelo e per amore della Chiesa, poteva decidere di andare e invece decise di restare, perché sapeva che il suo rimanere sarebbe stato ancora di beneficio per ognuno di noi. Alleluia. Gesù ha aperto il cielo per noi ed è successo 2000 anni fa sulla croce del Calvario e con il suo seppellimento. Sapete, sarebbe bello poter scoprire alcune verità incredibili che riguardano gli aspetti specifici di ciò che è successo quando lui è morto sulla croce, in realtà da quando lui è andato dal Getsemani al Golgota, dalla croce alla sepoltura, dalla sepoltura alla risurrezione. Quanti sanno cosa è successo in quei 3 giorni? Per noi a volte sembra un gap, sembra un vuoto, no? Gesù è morto e poi è risorto il 3° giorno, ma è successo qualcosa in quei 3 giorni. Sarebbe bellissimo poter parlare di questo argomento, perché sono argomenti straordinari che gettano delle fondamenta e delle basi straordinarie per la nostra fede. Poi si parla soltanto del fatto che Gesù è morto per noi ed è risorto per noi. Si parla pochissimo della ascensione di Cristo. Ma l'ascensione di Cristo ha un valore teologico straordinario, perché è successo qualcosa di incredibile. Vi ricordate quando Gesù è apparso a Maria Maddalena e gli ha detto: non mi toccare, perché ancora non sono salito al Padre. E dopo qualche versetto vediamo che Gesù appare a Tommaso e gli dice: toccami. Non mi toccare, toccami. Non mi toccare, toccami. Sembra che Gesù sia schizofrenico. No, è successo qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Non abbiamo il tempo per parlare di questo, ma c'è stata un'ascensione e poi c'è stata la glorificazione di Gesù. Sono tutti aspetti incredibili che vanno a costruire, ad edificare la nostra fede e che ci fanno scoprire cosa Lui ha fatto per noi, perché tutto quello che Lui ha fatto l'ha fatto per noi e quindi ha un valore specifico per ognuno di noi che fortifica e rafforza la nostra fede. Ma se noi non lo sappiamo, dice la Bibbia, il popolo perisce per mancanza di conoscenza. E se noi non conosciamo certe cose, a volte non riusciamo a realizzare la benedizione e la forza, la grazia di Dio, non perché Dio sia contrario a noi, non perché certe cose non accadono, ma perché non abbiamo quella rivelazione. Pensiamo che tutto venga dalla lettura della Bibbia, ma noi non conosciamo Dio leggendo la Bibbia. Noi lo conosciamo Dio perché lo Spirito Santo rivela Cristo a noi. Noi non possiamo conoscere Dio con la nostra capacità. Paolo infatti ha detto: la conoscenza gonfia. Come? È bello conoscere Dio, come? La conoscenza invece ti edifica. Ma Paolo sta parlando di una conoscenza mentale, ma la vera conoscenza di cui parla Paolo in realtà viene dalla rivelazione. L'unico modo come possiamo conoscere Lui è se Lui si rivela a noi, perché l'uomo non ha la capacità di conoscere Dio a meno che non gli sia dato. Ecco perché Paolo, quando prega per gli Efesini, dice: io non prego affinché voi riceviate qualcosa, cioè io prego affinché i vostri occhi si aprano per vedere ciò che già avete. In Seconda Corinzi leggiamo, dai, Seconda Corinzi, entriamo nel vivo del messaggio. Seconda Corinzi, capitolo 5, dal versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Egli è. Quanti hanno dato la loro vita a Gesù? Alzate la mano. Quanti hanno detto sì a Gesù? Ok, di alla persona accanto a te: tu sei una nuova creatura. Dio, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Alleluia. Se avete cose vecchie, buttatele. Ah? A fine anno si buttano le cose vecchie. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Se tu sei in Cristo, tu hai il ministero della riconciliazione. Se tu sei in Cristo, tu hai un ministero. Non andare in giro cercando altri ministeri. Se tu sei in Cristo, tu hai un ministero ed è il ministero della riconciliazione. Dio ha messo dentro di te, dice qua al versetto 19, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Dio ha messo in te la parola che riesce a riconciliare le persone a Dio. Ed è per questo che Dio ti ha dato un ministero, c'è un servizio, ti ha dato da fare un servizio, che è quello di predicare il Vangelo a ogni creatura, in ogni luogo, in ogni circostanza, ad ogni persona, anche a quella più antipatica. Noi siamo più propensi ad andare a predicare il Vangelo in Africa che non al nostro vicino di casa. Il nostro vicino di casa è antipaticissimo, quella sopra di noi che c'è il cane che appaia sempre, o che ci fa la pipì sul balcone, o quello che ci posteggia davanti al garage, o quello antipatico che butta la spazzatura. spazzatura senza chiudere i cosi, senza chiudere i sacchetti. E noi siamo più propensi ad andare sempre a chi non conosciamo. Ma Dio ha dato a noi il ministero della riconciliazione e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Tu hai il ministero. Non pensare di non essere pronto. Non pensare che non sei adatto, non pensare che non sei abbastanza santo per farlo. Dio si fida di te. Amen. Versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Attenzione al verso 21, che è una bomba atomica in miniatura. Poiché Egli, parla di Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Noi non comprenderemo che cosa è il favore di Dio e non comprenderemo cosa significa vivere in un momento e in un tempo di favore, in un tempo di grazia, in un tempo di soccorso, in un tempo di salvezza, un tempo accettevole, se noi non comprendiamo chi siamo. Perché finché noi continueremo a sentirci o a identificarci con i nostri errori, con i nostri sbagli, se continueremo ad identificarci con le nostre debolezze, identificarci con le nostre mancanze, con i nostri limiti, noi non riusciremo a godere di questo tempo accettevole, perché staremo sempre, ogni giorno, cercando di diventare migliori. Il cristianesimo non ti è stato dato per diventare migliore. Il cristianesimo ci è stato dato per diventare nuove creature. Cristo non ti ha migliorato. Cristo ti ha ucciso e ti ha fatto risuscitare. Questo è quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. Noi ci sforziamo ogni giorno di diventare migliori. Ma non è questo quello che lo Spirito Santo vuole farci. Lo Spirito Santo vuole trasformarci all'immagine di Cristo. Ed è molto diverso. Perché se noi volessimo diventare migliori è una gara tra di noi, è una gara a chi è migliore, a chi è più santo, a chi è più zelante, a chi è più spirituale. E sfoggiamo la nostra fede, sfoggiamo la nostra capacità per sentirci migliori di altri. Ma noi non siamo chiamati a sentirci migliori di altri e a identificarci tra noi stessi o a consultarci tra noi stessi. Noi siamo chiamati a guardare a Gesù e a misurarci con Lui. Amen? Con Lui, non tra di noi, con Lui. E finché noi non comprendiamo quello che Gesù ha fatto in noi, noi non riusciremo a sperimentare la bellezza dell'opera di Cristo nella nostra vita. Una delle cose straordinarie che una volta qualcuno ha detto, dice, il diavolo conosce il tuo nome ma ti chiama per il tuo peccato. Ma Dio conosce il tuo peccato ma ti chiama per nome. Dio conosce le tue debolezze e continua a chiamarti figlio. Dio conosce i tuoi peccati e continua a chiamarti figlia. Dio conosce le tue debolezze e i tuoi limiti e continua a chiamarci popolo mio. E questo è straordinario. Dio dipende da quello che Lui fa per noi. Ed è questo il modo come noi dovremmo vederci. Dovremmo vederci come Lui ci vede. E noi siamo sempre lì a preoccuparci di quello che gli altri dicono, di quello che gli altri pensano, di quello che gli altri possono immaginare di noi. E siamo poco interessati a quello che Dio vede di noi, a come Lui vede noi, a come Lui parla di noi, a come Lui pensa di noi. E una delle problematiche più grandi è che noi non riusciamo ad avere un rinnovamento della mente perché continuiamo a misurarci tra di noi e ad essere preoccupati di quello che gli altri dicono. Cosa possono dire se alzo la voce e prego? Cosa possono pensare se faccio quel canto? Cosa posso dire se mi vesto in quella maniera? Se non li saluto con la pace? Dramma, quando il popolo di Dio è molto più interessato a quello che il mondo dice. pensano a quello che si dice tra di loro invece di pensare a quello che dice il Padre nostro che è nel cielo. E Seconda Corinzi 5:21 ci rivela una delle cose più straordinarie che sono state fatte per noi. Noi non apprezzeremo mai, non riusciremo mai a sperimentare, a vivere in questo tempo di grazia se noi non comprendiamo chi siamo. Noi non siamo quello che siamo perché siamo bravi, noi siamo quello che siamo perché Lui ci ha resi tale. E noi dobbiamo abbandonarci in maniera definitiva all'idea che siamo quello che siamo per la Sua grazia e non per i nostri sforzi. E che ciò che noi facciamo non è un requisito per ricevere la benedizione da parte di Dio, ma ciò che noi facciamo è semplicemente un frutto naturale della presenza di Dio nella nostra vita. Qualcuno può dire, ma l'albero si vede dai frutti. Caro mio, di qua non scappa nessuno, che l'albero si riconosce dal... È vero o no, Carolina, che l'albero si riconosce dal frutto? Che albero sei tu? Tu che albero sei? È vero che l'albero si riconosce dai frutti, è vero o no? Ah? Sapete che Gesù non stava parlando della Chiesa lì? Quando Gesù parla che l'albero si riconosce dal frutto, Gesù non stava parlando dei figli di Dio. Stava parlando ai figli di Dio dei falsi profeti. Se voi leggete in Matteo 7, lui inserisce questo discorso quando lui parla dei falsi profeti. Vi faccio un esempio. Quanti hanno mai piantato un albero? Ok, quanti insomma sanno insomma che gli alberi fanno frutto, sì. Facciamo il caso che ognuno di noi va in un vivaio, pensa ad un albero che ti piace, un melo, un pero, un limone, un banano, un kiwi, pensa a un albero che ti piace, pensa a qualcosa che fa frutto, ok? Ce l'hai in mano il seme? Sì o no? O hai comprato un alberello ancora molto piccolo, quindi è quasi verde, te è stato venduto come un limone. Facciamo il caso, ok? Tu hai comprato un limone, hai piantato questo albero nel tuo giardino, lo dice a tutti quanti, oggi ho piantato un limone. Ti immagini se qualcuno viene da te e ti dice, finché quest'albero non farà limoni, io non credo che sia un limone. Che gli dici? Ma dimmi, fatti tuoi. Io so quello che ho piantato. Io so quello che ho piantato e non ho bisogno del frutto per conoscere la natura. Il padre, quando ti ha piantato, sapeva di che natura eri. Lui non ha bisogno dei tuoi frutti per sapere di che natura sei. I frutti servono per gli altri, ma non per lui. Dio conosce quelli che sono i suoi. Dio non ha bisogno del tuo frutto per sapere che sei figlio, perché Dio non ha problemi di arteriosclerosi o di... non ha l'Alzheimer. Quando lui inizia una cosa buona in noi, lui la porta a compimento. Potete darvi testimonianze incredibili su alberi che non sono riusciti a portare frutto per anni e gente che voleva tagliarli e buttarli nel fuoco. Noi amiamo mandare le persone all'inferno. Noi amiamo sentirci migliori degli altri. Noi amiamo mandare giudizi e gettare condanne sopra la vita delle persone. Lo amiamo perché questo ci fa sentire migliori. Ma noi non siamo chiamati a giudicare e a condannare le persone, noi siamo chiamati ad amare. E come ci è stato detto, credo, da parte del Signore per bocca di Mary questa sera, Dio non ci riconoscerà dai frutti, Dio non ci riconoscerà dai segni, Dio ci riconoscerà dal fatto, le persone, scusate, ci riconosceranno dal fatto che ci amiamo gli uni gli altri. Le persone possono venire in chiesa perché ci sono miracoli, ma rimarranno solo per un motivo, solo se c'è amore. Conosco chiese e comunità dove ci sono miracoli a iosa, a valanga, le persone vanno via e se ne scappano perché non si sentono amate. I miracoli attirano, ma è l'amore che fa rimanere. Ricordiamoci, è l'amore che fa rimanere. Non sono i miracoli. I miracoli sono la campanella per fare sentire che il pranzo è pronto, ma quando arrivano vogliono vedere che il pranzo è veramente buono, perché se il cibo è scarso, possono esserci tutti i miracoli di questo mondo, la gente per come viene se ne va. Allora, ciò sul quale dobbiamo spingere e premere l'acceleratore è il fatto di comprendere chi siamo in Cristo, perché prima lo comprendiamo, prima sperimenteremo la grazia e l'amore di Dio e prima riusciremo a darlo ad altri. Perché se continuiamo a vivere come persone ferite, che non hanno un briciolo di identità, che non sanno chi sono, noi continueremo a vivere cercando di fare le cose per diventare qualcuno. E se continuiamo a fare le cose per avere voglia di diventare qualcuno, vuol dire che stiamo vivendo come nessuno. Ma noi non diventiamo qualcuno perché facciamo le cose, noi siamo qualcuno perché Lui ci ha fatto tali. Amen. Alleluia. Dov'è Aldo? Aldo, poi vieni un attimo, si è interrotta la trasmissione. Noi dobbiamo comprendere chi siamo in Cristo. Andiamo a leggere 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21.
Devi riavviare la pagina, però. Anzi, Franco, una cosa, chiudilo, chiudi il Chrome, lo riaccendi.
Scusate, è per il beneficio semplicemente di quelli che sono a casa. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Noi continuiamo a credere, perché così a volte viene insegnato, che ci sono due nature dentro di noi. Se tu hai dato la tua vita a Cristo, tu sei una nuova creatura. Non esiste più il vecchio uomo dentro di te. Dice in Romani al capitolo 6, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo una volta e per sempre. C'è il vecchio carattere, ma non c'è la vecchia natura. C'è il vecchi, sono i vecchi pensieri, ma non c'è la vecchia natura. C'è il vecchio modo di agire e il vecchio modo di reagire, ma non c'è la vecchia natura. La vecchia natura è andata via nel momento in cui ha detto sì a Gesù. Questo è il miracolo della salvezza. Questo è un miracolo, non è un processo di cambiamento, è un miracolo istantaneo. Si chiama nuova nascita e si chiama salvezza e si chiama grazia, si chiama favore immeritato nel momento in cui hai detto sì. Tu sei passato dalle tenebre alla luce nel momento in cui hai detto sì, sei passato dall'autorità, dalla potestà di Satana e sei entrato nel regno del suo amato figliolo Gesù. E nel momento in cui hai detto sì, sei passato dal peccato alla giustizia. Nel momento in cui hai detto sì, è successo qualcosa di straordinario, e stasera lo voglio vedere insieme a voi. Egli ha fatto essere peccato per noi, non peccatore. Guardate che la scrittura dice peccato e non peccatore. Gesù non è diventato peccatore, Gesù è diventato peccato, cioè ha preso la natura di peccato su di sé. Lui è l'agnello di Dio che toglie il, non i peccati, il peccato. Quando lo Spirito Santo verrà e convincerà il mondo di, non dei peccati. Lo Spirito Santo non viene da te e ti convince di tutti i peccati che stai facendo, anche se non ti ravvedi non vai in cielo. No, Gesù ha detto di peccato perché? Perché non credono in me. L'unico peccato che porta all'inferno è solo uno. Di peccato perché? Perché non credono in me. Gesù, parlando dello Spirito Santo, ha detto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli convincerà il mondo di, dice, di peccato, di giustizia e di giudizio.
Succede. C'è la pubblicità. 5 minuti. Oh.
Scusate, eh.
Ehi. 3 minuti.
Clic. conoscerà il mondo di peccato, di giustizia e di... Mi seguite? Di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato. Sapete perché? Perché se hai dato la tua vita a Gesù e il tuo spirito è stato rigenerato, sei una nuova creatura e sei uno con Cristo, quando tu pecchi non hai bisogno dello Spirito Santo per sapere che hai peccato. Se tu pecchi, tu sai di aver peccato. Quanti sono d'accordo con questo? Solo dire, ops! Siamo stati liberati, siamo liberi, quando pecchiamo lo facciamo volontariamente e coscientemente. Lo Spirito Santo non deve convincere la Chiesa di peccato, oggi lo Spirito Santo convince la Chiesa di giustizia e di giudizio. Perché di giustizia? Perché lo Spirito Santo che mi ha convinto di peccato un giorno, mi ha fatto comprendere chi ero, ma oggi lo Spirito Santo mi deve fare comprendere chi sono. Una volta lo Spirito Santo mi ha convinto e mi ha fatto comprendere dove ero. Oggi lo Spirito Santo mi deve fare comprendere dove sono. Lo Spirito Santo un giorno mi ha fatto comprendere ciò che facevo di sbagliato. Oggi lo Spirito Santo mi deve fare comprendere ciò che posso fare per vivere una vita piena in Cristo. Allora una volta lo Spirito Santo mi ha convinto di peccato e quando io mi sono ravveduto, ho creduto in Gesù, oggi io ho bisogno non di essere convinto di peccato. Io oggi ho bisogno di essere convinto di giustizia. Cos'è la giustizia? La giustizia è la giusta posizione che Dio ti ha dato. Quanti sanno di essere seduti nei luoghi celesti con Cristo? Lo sappiamo, sì, lo sappiamo, ma non riusciamo a viverlo, non riusciamo a realizzarlo e siamo sempre lì a cercare di capire se c'è qualche peccato in noi. Siamo sempre lì a fare introspezione e poi arriva pure qualcuno che ti dice se è una malattia è perché i tuoi genitori hanno peccato. Mizzica. E devi chiedere perdono per i peccati dei tuoi genitori pure. E tu chiedi perdono per i peccati dei tuoi genitori e le cose non cambiano. E può essere che qualche antenato tuo ha fatto qualche magia o qualche stregoneria, era schiavo di sangue. Allora devi ravvederti per lui e chiedere perdono per quello che... E andando così non arriviamo da Adamo, scusa. La linea di sangue ci porta ad Adamo. È partito tutto da là. Un giorno quando saremo in cielo, qualcosina ad Adamo avremo da dirgliela. Credo che ci sarà una fila molto lunga. Prenotatevi. Qualcosina gliela diremo. No, Eva, perché non è stata colpa sua. Ma da Adamo. Adamo si presenterà di là. Lo so. Lo so cosa pensate di me. Ci sarà una consulenza che durerà un'eternità. Oggi abbiamo bisogno di capire chi siamo. Abbiamo bisogno di capire dove siamo. Ci sono quelli che insegnano Dio non può operare nella nostra città perché ci sono patti satanici. Ah. Dobbiamo andare lì a rompere, a spezzare, a legare, a distruggere, a fare tutto un macello, poi fai le cose e niente cambia. Allora vuol dire che c'è peccato nella tua vita se niente cambia, perché gli intercessori devono essere puri, santi e perfetti. Ed non si finisce mai. Continuiamo ad insegnare cose che nella Bibbia non esistono. Non esistono. E continuiamo ad inventarci cose semplicemente perché dobbiamo trovare una scusa per il nostro fallimento. bisogno che lo Spirito Santo ci convinca di giustizia. Oggi nella Chiesa c'è bisogno di persone convinte, perché sembra che si sta andando avanti con persone che stanno quasi dubitando, non sanno se è vero. Dici, noi siamo seduti in luoghi celesti con Cristo, e ti guardano così, vuol dire vero. Guarda che noi abbiamo autorità sul diavolo, ma veramente non lo so. Cose che sono scritte nella Bibbia da 2000 anni. No, ma io devo pregare per avere più autorità. No, non puoi ricevere più autorità, perché se non usi quella che Dio già ti ha dato, che hai bisogno di ancora più autorità? E il Signore, dammi più fede. Il Signore dice, ce l'hai. Dammi più autorità, già te l'ho data. Signore, se tu mi dessi più unzione, e hai tutto lo spirito senza misura, che ti serve di più? Noi cerchiamo sempre una scusa per il nostro fallimento, perché in realtà non sappiamo chi siamo, perché non comprendiamo ciò che Cristo ha fatto per noi. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Gesù ha preso su di sé la nostra natura. Seguitemi in questo, perché la vita di qualcuno sta per cambiare stasera. Gesù ha preso su di sé la nostra natura. Quando noi guardiamo alla croce, noi non possiamo fare altro che dire grazie, piangere in un profondo senso di gratitudine, dire grazie per quello che hai fatto per me. E a volte noi non comprendiamo che Gesù non solo è morto per noi, ma che Gesù è morto al posto nostro. Avete mai sentito questa espressione? Sì? Ma non avete sentito l'altra però. Questa è solo una parte della medaglia. Perché l'altra parte della medaglia, ve la do così e poi ci entriamo. Se lui ha preso il nostro posto sulla croce, era solo per un motivo, affinché noi potessimo prendere il suo posto qui sulla terra. Lui è diventato peccato per noi solo per un motivo, affinché noi diventassimo la sua giustizia qui. Lui è diventato peccato per noi affinché noi diventassimo santi qui.
Alleluia!
Alleluia!
Noi non crediamo di essere santi, e questo è il problema. Noi ci sentiamo ancora sporchi, indegni, peccatori, schifosi, vermi. E chi più ne ha più ne metta. Noi non ci sentiamo giusti, perché continuiamo ad identificarci con i nostri errori e noi non riusciamo a vederci come Dio ci vede. E finché noi non ci vedremo come Dio ci vede, noi non potremo mai sperimentare un tempo accettevole, è un tempo di salvezza, un tempo di favore, un tempo di grazia, perché continueremo a fare la guerra a noi stessi, chiedendo a Dio, salvami da me stesso. Oggi sono benedetto, oggi sono infuocato, oggi sono zelante, appena esco da questo locale avrò già tutti i demoni attaccati qua, tutti in fila indiana. Sono qua a pregare per i malati, a vedere i miracoli, appena esco da qua già sento tutti i dolori, tutti gli acciacchi, perché domani è domenica, però appena arriva il lunedì. Siamo tutti infuocati e tutti zelanti, appena usciamo da questo locale succede qualcosina, diciamo, cadiamo nello sconforto e diciamo, ecco, lo sapevo, non è cambiato niente. E continuiamo a frequentare le nostre comunità e fare i bravi evangelici che non servono né al cielo né alla terra.
Amen.
Né al cielo né alla terra.
Amen.
A nessuno. E il diavolo applaude. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Noi siamo la più grande fonte di ispirazione per il diavolo, lo sapete? Escono parole dalla nostra bocca talmente incredibili di incredulità e di automaledizione che il diavolo ci ascolta e dice, vero è? Vero. Non ci avevo pensato, vero è? Noi siamo in grado di tenere disoccupato il nemico, perché siamo in grado di distruggerci da soli. Noi siamo in grado di distruggere il corpo di Cristo. vi sto parlando male gli uni degli altri, e non c'entra il diavolo. Sapete di quei tre demoni che si sono incontrati? L'ho detto all'altro, che hai fatto questa settimana? Ho detto, ma ho fatto un po' di malattie, un po' di morte, un po' di suicidi in giro. E l'altro, guarda, un po' di divisione, un po' di separazione, un po' di disastri. C'è l'altro, fanno al terzo, dice, guarda, io mi sono riposato tutta la settimana. Dice, ma come mai? Guarda, hanno imparato a fare tutto da soli. Noi siamo straordinari nel maledirci. Non cambierà mai niente. Quando diciamo al nostro partner, alle nostre amiche, ai nostri fratelli, tu non cambierai mai. Questa situazione non si risolverà mai. Se Dio non interviene, dovrò intervenire io. Se non funziona il piano di Dio, ho pronto il piano B. E il diavolo dice, è vero. Noi non sappiamo chi siamo. Celesti, ci sembra una favola. Ho detto sì, un giorno io credevo a queste cose, poi sono entrato in una comunità, ho conosciuto un paio di fratelli, mi sono reso conto in realtà che non esiste l'amore, che la chiesa non è perfetta, e allora mi sono accontentato, l'ho chiesto la domenica semplicemente per passarmi la mano sulla coscienza e basta. E non ci rendiamo conto di quanto male ci stiamo facendo. Gesù è morto sulla croce per noi, al posto nostro, diventando peccato. Lui è diventato peccato per noi. In Isaia 53, voglio darvi una, credo che sia una rivelazione per qualcuno, per quanti ancora non lo sanno. C'è scritto che, parlando di Gesù in maniera profetica, Isaia dice, alla sua morte egli fu sepolto con il ricco. Lo ricordate? La parola morte nel testo ebraico lì al plurale la usa la parola morti, alle sue morti. Se noi comprendessimo in maniera incredibile che cosa è successo sul Golgota, cosa è successo prima nel Getsemani, quando Gesù ha deciso con tutto il suo cuore di essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e quando è arrivato sulla croce, la Bibbia dice che lui lì si è caricato dei nostri, della nostra natura di peccato. Lui è diventato, lui non ha semplicemente portato le nostre malattie, lui non ha semplicemente portato i nostri errori, le nostre trasgressioni, lui è diventato trasgressione, la sua natura è cambiata, lui è diventato peccato. In Galati al capitolo 3 è scritto che siamo stati riscattati dalla maledizione della legge, perché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù è diventato maledetto per noi. So che è difficile crederlo, ma se noi non crediamo in questo processo di sostituzione, noi non crederemo neanche in chi noi siamo per lui, perché è stato semplicemente un processo di sostituzione. Lui ci ha sostituito lì affinché noi potessimo sostituirlo qui. Lui è diventato peccato per noi, dice, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. La giustizia non è semplicemente qualcosa che ti è stato dato, non è un vestito che hai indossato, tu sei diventato la giustizia di Dio. Cristo non è morto sulla croce per farti fare qualcosa, Cristo è morto sulla croce per farti diventare qualcuno. Alleluia! Noi siamo diventati nuove creature, la nostra natura è cambiata, si è sostituita, lui ha preso le nostre malattie affinché noi prendessimo la sua guarigione, la sua salute, lui ha preso le nostre maledizioni affinché noi prendessimo le sue benedizioni, lui è diventato peccato affinché noi diventassimo giustizia, lui è morto per noi affinché noi vivessimo per lui. Della sostituzione, e quando Paolo dice io sono stato crocifisso con Cristo, scusa Paolo, ma tu non eri lì sul Golgota quando Gesù è morto, tu sei arrivato dopo. Ma Paolo dice, quando io sono nato, io ho preso il peccato di Adamo mio padre, e non avevo bisogno di crederlo, era così, ero per natura perduto, per natura sulla strada che mi portava all'inferno, ma quando ho creduto in Gesù, io sono morto sulla croce con lui. La Bibbia dice che siamo morti con lui sulla croce. Ve lo ricordate dove è scritto? La Bibbia dice che siamo stati sepolti. morti con Lui. La Bibbia dice che siamo risuscitati con Lui, ma prima di essere risuscitati con Lui, noi siamo scesi nell'Ades con Lui. Io non ero con Adamo quando lui ha peccato nel giardino, ma perché io sono nato dalla linea di sangue di mio padre, io ho ereditato il peccato da mio padre Adamo. Io non ero nel giardino del Getsemani, non ero sul Golgota, ma quando ho dato la mia vita a Gesù io mi sono pienamente identificato con quel sacrificio. Non ero nel giardino, ma sono diventato un peccatore. Non ero alla croce, ma sono diventato giusto per il suo sangue. Alleluia. E quando noi comprendiamo quello che Gesù ha fatto per noi, noi ripercorriamo con Lui tutte le tappe, dalla sua morte alla sua sepoltura, a quando Lui è sceso nell'Ades e ha predicato il Vangelo ai morti. Ma prima di fare questo, Gesù è stato nell'Ades per 3 giorni, perché 3 giorni Lui ha atteso al centro della terra che qualcuno dall'alto, il tribunale del cielo, potesse dichiarare: non c'è nessun peccato in quest'uomo e non è possibile che la morte lo possa trattenere. Perché dove non c'è peccato non può esserci la morte, dove non c'è peccato non può esserci condanna, dove non c'è peccato non c'è giudizio. Ma Lui è stato giudicato e condannato per al posto nostro.
Alleluia.
Lui è diventato peccato al posto mio. E quando Lui è morto per me, ha detto: io muoio per te, ma tu vivi per me. Io porto il tuo peccato, ma tu porta la mia giustizia. Io divento maledizione, ma tu diventi giustizia. E quando guardo alla croce, io penso soltanto al sacrificio meraviglioso che Gesù ha fatto per me. Ma quando io realizzo che Lui non solo è morto per me, ma è morto al posto mio, allora questo mi dà un grande senso non solo di gratitudine, ma anche di responsabilità, e comincia a farmi vivere come il sostituto di Cristo. Siamo noi il suo corpo? Siamo noi i suoi rappresentanti? Siamo o no Cristo sulla terra? Non sembra dalle vostre risposte, ma è così. Non sembra, ma è così. Sta o no questo mondo aspettando la manifestazione dei figli di Dio? Siamo noi il corpo di Cristo? Siamo noi re e sacerdoti? E non riusciamo a regnare neanche a casa nostra. Non riusciamo a regnare neanche nel nostro condominio. E sapete la quella là della moglie che con il bastone sotto il letto gli fa al marito che è sotto il letto: esci da sotto il letto, ci faceva la moglie al marito. E il marito: no, da qua non esco. E la moglie: esci da là. E il marito: no, ti ho detto, in questa casa comando io, da sotto il letto esco quando dico io. Noi siamo così. Viviamo questa autorità virtuale, no? E pensiamo a volte in certe espressioni, in certe uscite: no, noi siamo figli di Dio. E viviamo come dei pezzenti, dei barboni spirituali che stanno lì ad aspettare che qualche briciola cada dal tavolo del padrone, come dei cagnolini: ma lo mandi un po' di pane, sì o no? E stiamo lì dicendo: siamo dei vermi, non siamo degni. Signore, accetta, perché credi? Accetta questa mia misera preghiera. Signor Gesù, è venuto sulla terra a morire per noi sulla croce, a fare questo sacrificio incredibile. Dice la Bibbia che arriverà il momento in cui Lui darà il regno nelle mani del Padre suo e gli darà un pugno di vermi e gli dirà: Padre, questo è quello che ho potuto fare, mi dispiace. Siamo o no degli ambasciatori di Cristo? Siamo o no re o sacerdoti? Abbiamo o no tutta l'autorità in cielo e sulla terra? Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Gesù è venuto a restaurare, a ripristinare ciò che Adamo aveva perso. Sapete perché i figli di Dio non possono andare all'inferno? Perché già ci sono stati. Sapete perché siamo destinati all'eternità con Cristo? Perché noi già siamo seduti nei luoghi celesti con Lui. questo ci fa sperimentare dei tempi di refrigerio. Questo ci fa sperimentare il tempo accettevole. Quando Gesù è andato nella sinagoga di Nazaret, e concludo dicendo questo, ha cominciato a predicare, gli fu dato il rotolo del libro Isaia e cominciò a leggere e a dire: lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del giubileo del Signore. L'anno accettevole del Signore, l'anno della grazia del Signore, l'anno del giubileo. Quanti sanno cos'è il giubileo? Alzate la mano, quanti sanno cos'è il giubileo? Siamo messi male, eh? Molto. Il giubileo era quella festa che si sta, che è restaurata in Israele, che dopo 49 anni, al 50° anno, il 7° giorno, il 10° giorno del 7° mese si suonava la tromba e tutti coloro che avevano perso case, terreni, soldi, i figli ritornavano in possesso di tutto quello che gli era stato rubato e tutto quello che gli avevano perso. E Gesù ha detto: da questo momento in poi l'anno del giubileo è sempre. Per l'unzione dello Spirito Santo nella mia vita, per l'unzione dello Spirito Santo nella vita della Chiesa, il giubileo è un tempo costante e continuo. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. E sapete la cosa più straordinaria qual è? Che è vero. E se fosse vero quello che stiamo dicendo? Scusate se parlo in questa maniera. E se fosse vero che realmente abbiamo autorità su tutti i demoni? E se fosse vero che possiamo rientrare in possesso di tutto quello che il diavolo ci ha rubato? E se fosse vero che se crediamo in Gesù saremo salvati noi e tutta la casa nostra? E se fosse vero che possiamo avere guarigione dalle nostre malattie, libertà dai nostri legami? Possiamo avere, essere sciolti da tutte le bugie che ci hanno incatenato? E se fosse vero che possiamo vivere e regnare in questa vita per mezzo di Gesù Cristo il Signore? Lo viviamo come una favola e non ci rendiamo conto che è la più grande realtà che stiamo mancando. Noi non viviamo in tempo accettevole perché Dio ha deciso di benedirci. Noi viviamo in un tempo accettevole per ciò che Dio ha già deciso e ha fatto per noi quando Gesù ha detto: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Lui non deve più fare niente. Lui è diventato peccato affinché noi diventassimo. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi? Tony, puoi venire? Tony. Tutto il gruppo, per favore, venite. È possibile che questa cosa possa essere vissuta? Vi chiedo, ha Dio ingannato il suo popolo? È Dio un ingannatore? È scritto in Isaia: ho forse detto cercatemi invano? È vero tutto quello di cui stiamo parlando stasera? Sapete di qual è la cosa che ci fa più paura? Il senso di responsabilità. Sapere che se le cose succedono non è perché Dio ha deciso di farle succedere, è perché noi abbiamo deciso di farle succedere. Tutte le cose che tu avrai legato sulla terra saranno legate nel cielo. Tutte le cose che tu avrai sciolto sulla terra saranno sciolte in cielo. Come la mettiamo? Io vi ho dato le chiavi del regno. Tutto ciò che voi avrete legato sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto ciò che voi avrete sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Come la mettiamo? Tutte le cose che voi chiedete pregando, credete di averle ricevute e le otterrete, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Continuiamo a chiedere, a chiedere, a chiedere, non ci rendiamo conto che Dio vuole che noi cominciamo a credere. Continuare a chiedere non farà arrivare la risposta. Devi chiedere una volta, dopodiché comincia a ringraziare. Perché se tu chiedi con fede, allora tu otterrai. Perché? Perché sei bravo? No, perché che stai vivendo sotto cieli aperti. Perché? Perché siamo bravi, siamo santi, siamo perfetti? No, perché non sbagliamo mai, ma neanche per sogno, ma perché stiamo vivendo in un tempo di favore e dobbiamo sfruttarlo questo tempo, non semplicemente per far vedere che siamo bravi, ma perché il mondo sta aspettando veramente la manifestazione dei figli di Dio, e se siamo figli di Dio dobbiamo manifestarci a questo mondo. A me sembra che invece facciamo a gara a parlare male gli uni degli altri, a dividerci, non andare là, non ascoltare quello, non stare con quella persona. Addirittura ci azzardiamo a levarci il saluto. No, tu non puoi costarti alla cena del Signore. No, tu non ti puoi battezzare. Fate il favore. Grazie a Dio non è evangelico. È manco cattolico. Domani mattina avremo la cena del Signore qui. E si accosteranno tutti coloro che hanno creduto in Gesù come Signore della loro vita. Questa sera, per favore, chiudiamo un attimo i nostri occhi. Stiamo nella presenza di Dio. Voglio che tu chieda questa sera allo Spirito Santo, convincimi di giustizia. Chiedi allo Spirito Santo stasera, convincimi di giustizia. Non hai bisogno di essere convinto di peccato. Lascia che lo Spirito Santo ti convinca di giustizia, perché finché non comprenderai che sei giusto, continuerai a peccare miseramente. Finché non comprendi che sei in un tempo di grazia, continuerai ad avere il terrore di un giudizio da parte di Dio, di una tegola che ti cade sulla testa, di una spada di Damocle che è appesa a un filo da te. Lo Spirito Santo questa sera vuole convincerti della tua natura e della tua identità. Chi è in Cristo, egli è. Non deve diventarlo, non lo diventerà. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Quando sono nati i miei figli, non ho aspettato che loro facessero qualcosa di buono per poter dire, mi devi dimostrare che sei mio figlio. No, i miei figli si sarebbero rivoltati contro di me e mi avrebbero detto, io non ci volevo venire, sei tu che mi hai voluto. Loro non sono i miei figli perché sono bravi, loro sono i miei figli perché li ho voluti. Fratelli, sorelle, ascoltatemi. Dio non ci ha creati perché noi lo servissimo. Lo scopo della creazione dell'uomo non è affinché l'uomo adorasse Dio. Dio non ha bisogno di adorazione. Dio non ha problemi di identità. Lui non è un vecchio con il bastone che ha bisogno di essere servito. Quando io e mia moglie abbiamo deciso di fare dei figli, l'abbiamo deciso solo per un motivo. Volevamo che la nostra famiglia diventasse più grande. Volevamo allargare la nostra famiglia. Noi abbiamo voluto dei figli per amarli e non per essere amati. Lo scopo e il motivo per il quale tu esisti non è affinché tu possa amare Dio, ma affinché tu possa realizzare l'amore di Dio nella tua vita. E quando realizzerai questo, potrai rispondere a Lui con il tuo amore, perché noi lo amiamo, perché Egli ci ha amato per primo. Esistiamo per servirlo, noi esistiamo perché siamo stati amati prima di nascere. Noi non esistiamo per adorarlo, noi esistiamo perché Lui ci ha amati e ci ha desiderati e ci ha voluti. E non siamo un incidente del caso, non siamo un frutto del destino, noi siamo la diretta volontà del Padre nostro che è nel cielo.
Siete in grado di fare.
lo sapete, continuerete a vivere come persone senza identità, senza ricchezze, senza eredità, senza potenze. Questa è stata la prima cosa che il padre fece al figlio prodigo tornato a casa. Gli mise dentro una veste nuova, mentre era sporco ancora e puzzava di maiale. Non aspettò che si lavasse, gli mise una veste bianca, ricordandogli che lui non è puro e giusto per il fatto che è in grado ed è bravo a lavarsi, ma lui è giusto e puro in virtù di quella veste, e che gli altri lo vedranno puro non perché si sa lavare, si sa profumare, ma sempre in virtù di quella veste. La seconda cosa che gli diede fu un anello al dito, dicendogli: tu sei ritornato a casa e non solo hai riacquistato la tua identità, ma tu hai riacquistato la tua autorità. Da oggi in poi qualunque cosa tu dirai sarà sigillato dall'anello di famiglia. Tutti vedendo quell'anello dovranno obbedire ai tuoi ordini. E la terza cosa che fece, gli mise dei sandali nuovi ai piedi, dicendogli: da questo giorno in poi potrai camminare in novità di vita. Sei quello che sei in virtù della tua perfezione, della tua santità. Sei quello che sei in virtù del sangue dell'agnello che è sopra la tua vita. Scende chi era blessed e chi era la lavagna da solo posso. Preghiamo nello spirito. Preghiamo nello spirito. È tempo di rivelazione. Sei in un tempo di rivelazione dove la rivelazione è estesa. Lo Spirito Santo abita dentro di te e la rivelazione è estesa dentro di te, la rivelazione è come un fiume in piena. Con la prossima scena chiara la vara, la vara, la passione, la vara, la scena chiara la varia, la vara, la scena, la vara, la scena. Ricevi rivelazione di chi tu sei, di ciò che lui ti ha fatto diventare. Lui ha preso il tuo posto sulla croce, affinché tu prendessi il suo posto qui sulla croce. si è chiamato